Ed eccoci tornati in diretta qui sul 105-250, siamo con un ospite qui al telefono, con Riccardo Mastini. Pronto, ci senti?
Buongiorno a tutte.
Buongiorno. E niente, allora partiamo praticamente da un articolo uscito su Jacobin qualche settimana fa, il 28 ottobre. E niente, la politica del Plutocene, un'analisi secondo me dati alla mano un po' di come il discorso dell'inquinamento possa essere inquadrato attraverso le differenze tra classi, tra poveri e ricchi, sul peso specifico che queste diciamo due categorie sociali hanno sull'ambiente, sui consumi e sull'impronta di CO2. Insomma rilasciata e oltretutto si va poi un attimo a vedere su quello che riguarda le responsabilità appunto che si vogliono dare, mentre dappertutto suonano le voci di responsabilità individuali, che ognuno debba fare delle scelte più o meno importanti, più o meno radicali, più o meno salutari, quando invece tutto il sistema capitalista continua a produrre, a riciclarsi sotto altre spoglie, sotto altri colori, che comunque non cambia quello che è di fatto. Quindi io, se sei d'accordo, partirei dal titolo, quindi un attimo da cosa si intende per Plutocene e poi un attimo per spostarci su quello che sono i dati che insomma sono stati raccolti per iniziare a descrivere questo articolo.
Certo, la definizione Plutocene vuole mettere in crisi la narrazione egemonica dell'antropocene, per cui la crisi ecologica è in qualche maniera determinata dalla tendenza naturale degli esseri umani di consumare molto. Questo appunto è quello che viene presentato con il termine antropocene, mentre invece il termine Plutocene vuole mettere al centro delle considerazioni la ricchezza. Infatti la tesi di base è quella che non siamo tutti ugualmente responsabili per la crisi climatica. Vi è una profonda disparità di responsabilità e ciò deriva fondamentalmente dalla sperequazione della ricchezza, sia a livello globale sia all'interno delle singole società. Infatti sempre più studi dimostrano che il censo, la ricchezza individuale, è la singola variabile che presenta una più stretta correlazione con l'impronta di carbonio di un individuo. E per quanto si cerchi di presentare l'idea che un lifestyle green possa in qualche maniera permetterci di avviare la transizione ecologica, la verità è che non importa quanto sensibili alle tematiche ambientali e ricchi siano, se si ha molti soldi si finisce quasi inevitabilmente per spenderne una parte considerevole e così facendo appesantire la propria impronta di carbonio.
Sì, infatti quello che presenta questo articolo all'inizio è soprattutto l'impatto dell'ipermobilità, insomma della schizofrenia dei consumi, anche e soprattutto in un'epoca dove i consumi fatti a domicilio, adesso appunto questa invisibilizzazione del mercato virtuale che poi ti fa arrivare tutto a casa, insomma ha ancora di più aumentato l'impronta del consumo. Ma non solo, se effettivamente, come hai detto, il ricco diciamo ha una maggiore capacità di spesa, anche il povero ha delle colpe che però non sono sue, cioè gli ricadono dei problemi sociali e per risolverli appunto nelle sue azioni, nelle sue scelte, comunque ha un consumo di anidride carbonica, di inquinamento comunque ancora molto alto.
Assolutamente sì, infatti l'utilizzo dell'impronta di carbonio come misura per attribuire a un individuo o a una famiglia la responsabilità per le proprie emissioni secondo me è fuorviante. Infatti la responsabilità per l'impronta di carbonio fondamentalmente è determinata dalla possibilità, dalla discrezionalità che le persone hanno di decidere riguardo ai propri consumi, e sotto un certo livello di reddito l'impronta di carbonio è piuttosto determinata dalla povertà invece che dalla ricchezza. E questa assenza di scelta che appunto consegue dalla povertà degli individui, quindi dalla ristrettezza della scelta che hanno per i propri consumi, in una certa misura solleva anche le responsabilità degli individui. Per fare un esempio, se una famiglia non si può permettere di vivere in centro e quindi vive in periferia dove gli affitti sono più bassi, allo stesso tempo però è anche più dipendente dalla macchina, poiché spesso nelle periferie i servizi essenziali come la scuola, l'ufficio, l'ospedale sono lontani e i trasporti pubblici sono scarsi. Quindi l'auto si rende indispensabile e ciò facendo aumenta l'impronta di carbonio degli individui. Però appunto in questo caso è proprio la povertà che non lascia scelta se vivere in centro o in periferia e quindi in parte annulla la responsabilità individuale, a mio avviso.
Certo, oltretutto mi viene anche in mente un altro esempio che potrebbe essere sempre sui consumi, che comunque cercando di spendere meno spesso si vanno a scegliere delle soluzioni di produzione di massa che magari sono meno costose, però si rivelano più inquinanti, più durature, fatte con materiali ancora più appunto inquinanti, oppure delle scelte anche lì alimentari che favoriscono una produzione di massa che sappiamo che ha un impatto ambientale altissimo. Quindi mi viene in mente anche questo tipo di esempio che riflettono appunto il problema della povertà e l'incidenza annulla la responsabilità insomma di chi non può permettersi una libera scelta. Infatti c'è una parte che è scritto che è molto bella, secondo me: la mancanza di libertà annulla la responsabilità, che secondo me è molto vero. Però invece un altro fatto, un'altra cosa che sempre ricalca le responsabilità, che invece vengono, si potrebbe dire, annullate, invisibilizzate anche quelle, sono quelle che i ricchi fanno investendo in borsa.
E assolutamente,
che lì danno soldi e modo di insomma alimentare il mercato globale delle multinazionali, che di fatto sono i grandi responsabili dello sfacelo ambientale che stiamo vivendo.
Assolutamente sì, infatti i ricchi sono più responsabili per la crisi climatica non solo perché consumano di più, ma anche perché detengono il potere delle scelte di produzione. Detengono fondamentalmente la maggior parte delle azioni delle grandi aziende inquinanti, quindi quelle che fanno profitto attraverso l'estrazione di combustibile o produzione d'acciaio, cemento, fertilizzanti. Se pensi che fondamentalmente delle 100 aziende a livello mondiale più inquinanti, l'86% delle loro azioni di mercato sono in mano a pochi fondi di investimento, a circa 200 fondi di investimento, e questo inevitabilmente determina che quella piccolissima parte della società che detiene la maggior parte del valore del mercato azionario ha la possibilità di decidere cosa e come produrre e soprattutto fare lobby verso i decisori politici per le scelte industriali e infrastrutturali. E quindi se mettiamo in luce questa concentrazione dei mezzi di produzione, secondo me riusciamo anche a scardinare la retorica della sovranità del consumatore, che è piuttosto pervasiva nel dibattito sulla transizione ecologica, ossia l'idea che i cittadini possano fare la differenza, possano influenzare il processo produttivo scegliendo un prodotto invece di un altro, quindi l'idea di votare col portafoglio. Il problema qual è? Il problema è che non è tanto la domanda che influenza l'offerta, quanto piuttosto la concentrazione dei mezzi di produzione che determina la domanda. E proprio per questo, quindi, la responsabilità dell'inquinamento è da caricare sulle spalle di chi restringe l'offerta e così facendo influenza i consumi, piuttosto che sui cittadini che alla fine finiscono per subire queste scelte. Quindi è chiaro che finché un certo modello, ad esempio, di agricoltura biologica sarà fuori dalla portata della maggior parte dei consumatori, c'è ben poco segnale economico che può essere inviato dai cittadini ai produttori. Dobbiamo piuttosto implementare delle politiche pubbliche che costringano i produttori a cambiare i loro modelli di produzione, ecco.
Certo, e poi a proposito di politiche pubbliche e a proposito di responsabilità, far ricadere la scelta sui consumatori, certo, fa lavare le mani ai vari governi, alle varie amministrazioni che comunque continuano a tagliare sulle spese pubbliche, le spese sociali, che di fatto sono quegli mezzi, quegli strumenti collettivi che evitano appunto di creare dei consumi e dei bisogni individuali o al limite del nucleo familiare. Mi viene in mente il problema dei trasporti, sì, si possono dare macchine elettriche a tutti, il car sharing e così via, però si potrebbe anche potenziare, insomma, delle soluzioni collettive magari più pulite come quelle degli autobus, renderle gratuiti di modo che effettivamente l'auto non sia più una necessità per tutti, perché come dici bene tu, magari il ricco può permettersi appunto di vivere senza macchina perché magari vive in centro, perché ha le carte di credito giuste o le capacità di affittarsi un auto sharing, e invece il povero deve girare ancora con la 500 che si subisce i blocchi del traffico. Un'altra soluzione che comunque va a colpire praticamente solo chi dispone di meno denaro.
Assolutamente sì, quindi è importante secondo me orientare l'economia verso delle soluzioni, se volete, collettiviste, che mettano al centro quelle che sono le esigenze effettive dell'abitare, della mobilità, dell'accesso a un cibo salutare per tutti i cittadini, e scardini la fruizione di questi diritti dalla logica del mercato. E questo inevitabilmente indica la direzione verso un potenziamento dello stato del welfare. Infatti non dobbiamo dimenticare che la gravità dei disastri naturali non è misurabile solo con criteri di carattere ecologico, ma è direttamente proporzionale al grado di fragilità sociale in cui questi disastri naturali avvengono. E di conseguenza sappiamo che vi è un rapporto inversamente proporzionale fra ricchezza e vulnerabilità alla crisi climatica, quindi i ricchi riescono fondamentalmente a proteggersi meglio rispetto al resto della società, e questo l'abbiamo visto molto bene secondo me nel contesto della pandemia. Quindi espandere quello che è l'orizzonte dello stato sociale, andando oltre quelle che erano fondamentalmente i rischi sociali che abbiamo affrontato nel Novecento attraverso appunto la creazione della scuola pubblica, del sistema sanitario nazionale, dei contributi previdenziali per la pensione, e ampliarlo in una direzione fondamentalmente per ammortizzare quelli che sono gli impatti della crisi ecologica, perché la fragilità sociale ed esposizione ai rischi climatici si influenzano a vicenda.
Ecco, visto che hai parlato adesso di movimenti, hai fatto anche un esempio che, diciamo, calza nel discorso, nell'articolo, perché appunto da una lettura di quello che è stato, secondo me, uno dei movimenti più forti e sicuramente simbolico di quest'ultimo, del decennio, che è quello dei gilet gialli.
Sì, i gilet gialli secondo me hanno rappresentato il trailer di un film che corriamo il rischio di vedere in tutta Europa, ossia fondamentalmente il 90% della popolazione che si trova a sobbarcarsi i costi della transizione ecologica, mentre invece continuiamo a detassare i consumi dei più ricchi. Quindi quello che secondo me le mobilitazioni dei Gilets Jaunes volevano indicare non è tanto l'indisponibilità da parte dei lavoratori di supportare la transizione ecologica, ma piuttosto di mettere al centro la rivendicazione che questa transizione debba essere pagata da coloro che hanno causato la crisi. Infatti, appunto, ricordiamoci che il governo Macron, oltre che aver incrementato le accise sulla benzina per disincentivare l'utilizzo delle macchine, che quindi chiaramente andava ad impattare tutti coloro che vivevano nelle aree meno popolose della Francia centrale e che quindi appunto dipendevano di più dalla macchina, allo stesso tempo il governo Macron aveva anche diminuito l'imposta sulla ricchezza. Quindi questo doppio movimento inevitabilmente ha innescato quella rivolta popolare che secondo me è stato in grado di mettere al centro della discussione pubblica delle rivendicazioni assolutamente legittime.
Esatto. eccoci, ecco. Oltretutto, sì, facevi anche poi il discorso, cioè, sicuramente questo dei gilet gialli è l'ottimo esempio, così mi viene in mente anche in Italia questo rialzo dei consumi delle bollette del gas, che appunto vanno a incidere prevalentemente anche sulle famiglie, su appunto chi non può permetterselo, mentre vengono incentivati e promossi e pagati dallo Stato queste forme di transizione green per le aziende, che di fatto invece poi continueranno a produrre, continueranno ad alimentare il sistema industriale di consumo, che insomma di fatto è il fautore di questi disastri. Ecco, però per un attimo tornare poi al discorso delle responsabilità, secondo me, visto che dopo andremo un attimo a parlare di ecoansia, perché anche movimenti ecologisti come il Fridays for Future, secondo me, puntano molto sulle scelte che devono fare le persone, i giovani per cambiare, e questo secondo me crea un forte immobilismo, crea anzi quasi un senso di colpa, un senso di perdita di possibilità di cambiamento, perché effettivamente spesso quello che pensiamo si possa fare sia solo scegliere appunto un marchio o l'altro, e senza poter andare a cambiare la radice. Quindi mi sembra che spesso anche i discorsi ecologici ecologisti scadano su appunto sul discorso della responsabilità individuale, sulle scelte dell'individuo, quando invece, come secondo me spieghi bene, le ricadute e i problemi arrivano alla radice di questo modello economico.
Assolutamente sì, l'idea che volevo lanciare attraverso questo articolo è appunto quella di non ridurre la transizione ecologica ad una questione di stili di vita individuali, poiché questo secondo me ci porta a correre il rischio di possibili derive di elitismo che alienino la maggioranza dei cittadini. Di conseguenza, una proposta che sia in grado di coniugare transizione ecologica e giustizia sociale, utilizzando questo termine di ecologia popolare, quindi se volete un'ecologia per il 99% della società, dovrebbe vergere sull'indicazione dell'elite economica e politica, sulla denuncia di queste elite come i veri responsabili, e quindi ci porta inevitabilmente questa prospettiva a spostare la frontiera antagonista, invece che una frontiera antagonista fra individui, che quindi denunci i comportamenti individuali: io sono virtuoso perché compro solamente l'insalata biologica, invece tu non lo sei, e invece mettere al centro del nostro discorso la denuncia delle assenze di cambio strutturale, quindi la frontiera antagonista stabilita fra il popolo e i decisori economici e politici. Secondo me, sul lungo corso, questo ha molto più probabilità di far appassionare una maggior parte di cittadini, quindi costruire un consenso popolare per una transizione ecologica che verga su un progetto infrastrutturale pubblico e verde, che quindi espanda i servizi pubblici, allo stesso tempo che richieda maggiore equità fiscale nella tassazione per i più ricchi, e che preveda un potenziamento del welfare, poiché l'epoca nella quale siamo entrati, e la pandemia lo dimostra chiaramente, causerà una serie di dissesti sociali, economici, ecologici, che inevitabilmente renderanno più precarie le condizioni di vita della maggior parte dei cittadini.
Sì, sicuramente la forbice sociale si sta allargando, insomma, sempre più poveri e sempre meno ricchi e ancora più ricchi, e sicuramente andare a vedere chi è il vero nemico, senza appunto alimentare poi questa guerra di tutti contro tutti, che stanno alimentando, come abbiamo visto poi anche uscendo dal discorso ecologista, ma per esempio sul tema del Green Pass, si cerca sempre di far scannare gli uni contro gli altri, di dare le responsabilità dei problemi sociali all'individuo, alle persone, ai gruppi di persone, quando invece spesso la radice è la stessa.